e quando non c'è più quel compromesso di base, che è il compromesso della relazione, di dire it doesn't matter what, cioè non importa come lo faremo, ma lo faremo insieme, cioè troveremo un modo per farlo funzionare per entrambi. Quando non c'è più quel compromesso di base della relazione, la convivenza salta, salta tutto. Questa è stata un pochino la mia prima esperienza col mio ex. Che a un certo punto non c'era più quel compromesso di dire, ma era diventata una lotta, tipo io voglio questo, cercavamo uno sull'altro di far prevalere la nostra volontà. Vi siete mai chiesti cosa succede quando ci concediamo il permesso di essere vulnerabili e raccontarci senza giudizio? Io sono Erika Isotta e questo è Embracing Life. Buongiorno a tutti, benvenuti a un nuovo episodio di Embracing Life. Oggi siamo qui per parlare di andare a convivere, che è qualcosa che è uscito fuori su Instagram, dove ricordo mi potete seguire come Erika Isotta, perché ho cambiato casa. Quindi questa è stata una delle novità, che sono successe ultimamente. Ho cambiato casa, vivo con il mio ragazzo e la cosa divertente è stata che tutti mi hanno detto: ma andate a convivere, che bello, wow, stupendo! E io tipo ero lì, ma in realtà viviamo insieme già da un po'. Quindi niente, l'episodio di oggi serve un pochino a darvi un'idea su qual è stata, insomma, la mia esperienza con il convivere con qualcuno. Non è la mia prima esperienza di convivenza. E raccontare un po', insomma, quali sono stati i fattori che mi hanno spinto, quali sono alcuni vantaggi, svantaggi. Insomma, come al solito, una chiacchierata tra amici dove parliamo appunto di queste cose. Quindi niente, per cominciare dall'inizio, io ho già vissuto con il mio ex, abbiamo vissuto insieme per, insomma, 3-4 anni. Abbiamo vissuto insieme a Dublino, a Parigi e a Lione. E quindi insomma sono abituata a vivere con un'altra persona. Prima di questo insomma ho avuto anch'io coinquilini, coinquiline. Ho sempre preferito stare da sola in generale, perché con i coinquilini e coinquiline c'è ovviamente quella cosa del è molto difficile, però magari ne parleremo in un altro episodio. Io non sono la persona con più esperienza su quello, perché avendo studiato a Milano, che è la mia città, ovviamente non mi sono trovata nella situazione di avere coinquilini. Cioè, ho avuto dei coinquilini sì a Milano per un brevissimo periodo, ma poi li ho avuti soprattutto più avanti in realtà, però non siamo qui a parlare di questo. Quindi ho convissuto con il mio ex e poi quando dopo il divorzio, la separazione e tutto, mi sono trasferita ad Amsterdam, dove ho conosciuto il mio attuale ragazzo che è olandese. E quando ho conosciuto il mio attuale ragazzo, quello che è successo è stato che dopo un po' cominciamo a passare tanto tempo insieme, quindi dopo, non so, 6-7 mesi, eravamo insieme tutti i giorni, volevamo dormire insieme ogni sera, eccetera, eccetera. E quindi ai 9-10 mesi di relazione lui si è trasferito a casa mia. Questa scelta, come è stata dettata dal fatto che casa mia era un po' più grande della sua, lui aveva comprato casa di proprietà, invece casa mia era in affitto. Quindi casa mia era più cara per le nostre tasche, però c'era anche più spazio, il bagno era più moderno, la cucina pure, boh, e basta. E poi c'era il problema che se avessimo lasciato casa mia, io non avrei avuto dove mettere tutti i miei mobili. Quindi diciamo che la scelta è stata un pochino, ok, stiamo qui. Era un momento in cui entrambi stavamo affrontando dei cambi a livello lavorativo, quindi non era un momento in cui ci volevamo impegnare nel cercare una nuova casa, eccetera, eccetera. Lui stava prendendo un periodo di sabbatical. Sto raccontando tutti i cazzi miei come al solito, però va benissimo. E quindi nulla, basta, praticamente quello che abbiamo deciso di fare è stato di stare a casa mia, e che era una casa di 55 metri quadri, una buonissima location, penso la miglior location di Amsterdam. E cioè non perché era casa mia, però perché era veramente la migliore, e io non lo sapevo quando mi sono trasferita. Penso che ne ho parlato un po' nell'episodio sul vivere in Olanda, del mio processo di trovare casa, e di un po' come funziona, però in realtà l'ho trovata per caso e era una buonissima location. I prezzi erano ancora quelli un po' abbassati da Covid, quando tutti se n'erano andati da Amsterdam, e infatti adesso loro l'hanno affittata quasi 200 euro in più al mese, un anno e mezzo dopo. Quindi noi eravamo in quell'appartamento stavamo bene, perché non è che c'era nessuna ragione di andarsene o spostarsi, eccetera. Ovviamente non era magari la cosa più ideale, non so come dirlo, però magari non era, insomma, se potessi scegliere, penso che tante persone di noi vivrebbero in un posto diverso. Io avendo il cane volevo davvero avere uno spazio all'aperto, vivevamo molto in centro, quindi a volte la strada era veramente un po' incasinata, con tante persone che si fermavano, tipo tanti gruppetti di ragazzini, la gioventù cosiddetta. E allora poi da lì, insomma, la cosa che è successa è stata che mi sono, insomma, posta due o tre domande e mi sono detto, ok, che cosa volessimo avere se andassimo da qualche altra parte, che cosa ci piacerebbe avere se volessimo andare da qualche altra parte. E è uscito fuori che, insomma, sarebbe stato ideale avere una casa con due stanze, con il giardino, un po' più grande in metratura semplicemente, in una zona più tranquilla, però sempre in città. Quindi sai, sono un pochino quelle liste di Babbo Natale che chiedi così tante cose e non le avrai mai tutte. E quindi questo per dirvi perché stiamo parlando di andare a convivere. E quindi niente, ho trovato una nuova casa. In realtà cercando per caso, e non so se anche a voi piace passare il tempo sui siti immobiliari, penso che sia un nuovissimo hobby dopo i reel di Instagram e TikTok, sia guardare le case che sono sia in vendita che in affitto. Quindi niente, mi metto a guardare queste case qua in affitto, trovo una, facciamo le viewing e insomma in 2 settimane adesso ci siamo già trasferiti in una casa nuova, avendo fatto tutto il trasloco eccetera, e ho ricevuto una marea di messaggi che dicevano: ah, ma come, wow, sei andata a convivere. Io in realtà pensavo: ma noi già viviamo insieme da tipo 9 mesi, perché da settembre, adesso è giugno, quindi insomma. E quindi niente, ecco, insomma, siamo qua per dire questo. Quindi non sono andata a convivere, convivevo già, è stata la mia seconda convivenza. E insomma, mi piacerebbe, insomma, raccontarvi un pochino di più dell'andare a convivere, della mia esperienza, di nuovo, di quello che è stato un po', per me. Una delle prime cose di cui volevo parlare è sicuramente i fattori principali da considerare prima di decidere di andare a vivere, a convivere con il o la propria partner. E in realtà, cioè, per me ce ne sono un paio che devono essere allineati, non sono tantissimi. Io personalmente credo che la convivenza sia anche un banco di prova. Questo non vuol dire andiamo a convivere con tutte le persone che stiamo frequentando, ma se uno, fattore uno, con una persona ci vediamo a lungo termine, può avere senso affrontare questa cosa e dire: sai cosa, in realtà ci sta. Due, cioè bisogna avere insomma quella sorta di long term view, e questa cosa ci può essere dopo 3 mesi, 6 mesi, 5 anni. Io non, insomma, non credo nel tempo come metro di giudizio del valore di una relazione. Ci sono persone che stanno insieme tutta una vita e non hanno manco voglia di stare insieme, quindi c'è bisogno di questa volontà, questa spinta verso il futuro, verso l'avere degli obiettivi comuni, che non vuol dire avere gli stessi obiettivi, però vuol dire volere un po' di cose simili e soprattutto volerle insieme. No, esatto, non tanto voler cose simili, ma volerle insieme. Quindi sicuramente il fatto, questa spinta verso il futuro per me è essenziale, perché se non ce l'hai, cioè, non c'è proprio ragione di andare a vivere con qualcuno. Cioè, a volte ho delle amiche che magari stanno insieme con qualcuno da tanto tempo, fanno: ah, ma secondo te dovrei andare a convivere o no? E io, cioè, dico sempre: guarda, secondo me non c'è mai una scelta sbagliata, va bene provare, soprattutto se alla fine, cioè, qual è cioè, ti vedi con questa persona o no? Perché se non ti vedi, allora non dovresti neanche valutare la domanda. Però se ti vedi, allora vedi un po' come va. Quindi, insomma, io credo anche nell'andare a convivere come banco di prova, bisogna farlo sicuramente con la persona giusta, quindi bisogna sapere chi sia davanti, e questo ovviamente richiede una conoscenza. Di nuovo, non è un fatto di tempo, però di fare le domande giuste. Quindi come si comporta questa persona, per esempio, quando è stressata, quando ha avuto una brutta giornata al lavoro, quando, non lo so, cioè quando ha delle pressioni finanziarie, che rapporto ha con i soldi, come li spende, eccetera, eccetera. Tutte queste cose qua sono importanti, perché immagina, entri in casa con qualcuno e all'improvviso loro, per esempio, vogliono comprare dei mobili di lusso e tu vuoi comprare mobili di seconda mano. Beh, magari ci si trova, si può trovare il lusso di seconda mano. Adesso non penso che un frigo Smeg sia lusso, però per esempio io e Shur ci siamo trovati così a dire: alla fine sai cosa, volevamo un bel frigo, un frigo un po' design, però senza spendere troppo, lo prendiamo di seconda mano. Quindi non so, ci sono tutte queste cose dove bisogna comunque, non bisogna essere per forza d'accordo, però bisogna sapere qual è la via del compromesso. Quindi non so, a me piace tanto invitare persone a casa e trovare quell'incrocio. L'incrocio non deve essere al 100%, però se sei una persona a cui piace sempre invitare persone a casa, amici per cene, cioè, come sono io. Magari non puoi stare con una persona che non vuole avere quel tipo di cose a casa, che se invita qualcuno a casa, non so, è un grandissimo sforzo, e questo sempre per un fatto di rispetto reciproco. Poi questo non voglia dire che io credo che le coppie non possano convivere bene e tutto, no, questa è la mia esperienza. Io ho avuto due esperienze di partner completamente diverse in questo senso. Quindi secondo me anche capire un po' quali sono le aspettative della vita insieme, cioè come si aspetta di passare il tempo questa persona, cioè se siamo a casa tutti e due la sera, passiamo il tempo insieme, abbiamo dell'alone time, quanto è intentional il tempo che passiamo insieme, perché una delle cose quando si va a convivere può essere che poi fai tutte queste cose normali, tipo ti svegli, fai la doccia, cucini, eccetera, però non riesci più a ritagliare il tempo per gli appuntamenti, per i date, quindi per esempio noi quello che facciamo è che facciamo una date night a settimana. Una settimana la organizzo io, una settimana la organizza Short, e da lì poi insomma ci aiuta a fare delle cose un po' speciali insieme, che siano solo per noi, che non siano la cena di coppia con l'altra coppia, che non sia l'uscita con i drink del venerdì sera e via dicendo. Quindi ecco, secondo me il fatto delle aspettative, capire chi è l'altra persona, conoscerla bene, capire se abbiamo questa spinta verso il futuro. Ci sono dei benefici economici sostanzialmente nell'andare al vivere, sicuramente nell'andare a vivere con qualcuno, però non dovrebbero essere l'unico driver, perché appunto magari possono accelerare una certa timeline. Un'altra cosa che per me era importante toccare in questo episodio è appunto come gestire queste aspettative e differenze di convivenza, perché non siamo tutti stati cresciuti allo stesso modo. Io tra l'altro nella mia esperienza di andare a convivere l'ho fatto sempre con due persone non italiane, quindi c'è sicuramente una parte culturale che ha un suo peso e non solo peso, ma proprio che prende un certo spazio, non so come dirlo. Per esempio, l'importante come vengono vissuti i pasti. E la cosa bella di andare a convivere per me è stata che ho sempre imparato un po' dalle persone con cui vivevo, mi sono sempre sentita che insomma, che stavo prendendo tanto quanto stavo dando, e questa è una cosa bellissima in generale dello scambio culturale. Però lo scambio culturale ci può essere anche, per esempio, con due persone della stessa città che semplicemente vengono da background diversi. Quindi bisogna sempre prendere in considerazione le differenze, ci possono essere. Per esempio, io mi ricordo che all'inizio io e Short, quando mangiavamo insieme, era sempre un po' un mix. Tipo, adesso abbiamo trovato un po' la nostra cucina, i nostri snack, un po' la via di mezzo. Che è una cosa che mi piace tantissimo, perché ci sono delle cose che sono prettamente olandesi e altre che sono italiane. Per esempio, loro qui hanno una cosa, ieri abbiamo fatto un brunch a casa dove abbiamo invitato i nostri amici, perché appunto abbiamo cambiato casa, c'è il giardino, che era uno dei famosi requirements. E una cosa che ho scoperto passando tempo con i suoi genitori e con la sua famiglia è che loro, per esempio, quando fanno questo pranzo olandese, che sostanzialmente è un insieme di panini e cose da mettere nei panini, quello che fa tipo Nutella, questi Haarslag che sono delle gocce di cioccolato, eccetera, eccetera. Una cosa che fanno è che comprano del pane buonissimo, formaggio buonissimo, e poi tipo hanno dei croissant. E tu direi: ma dove si comprano le brioche, cornetti, croissant, chiamatele come volete? Io le chiamo brioche a Milano, e noi le compriamo al bar, loro le comprano al supermercato. E voi direte: ma come le comprano al supermercato? Adesso vi spiego com'è. Praticamente ci sono queste lattine, tipo una lattina di Coca-Cola, stessa taglia, dove all'interno c'è questa pasta sfoglia, tutta arrotolata, che tu srotoli, tagli e metti in forno con un po' di burro sopra. E questi poi diventano dei croissant, che tra l'altro sono buonissimi, vi dirò la verità. Ci sono anche tipo i cinnamon roll, ci sono tutta una serie di pastries e brioche, cose così da mangiare dolci. E per esempio abbiamo fatto questo brunch ieri, scusate la libri, cause e auto, fogli di giornale, Ma abbiamo per esempio portato questi, quindi anche un trovare un terreno di mezzo, perché non si può, soprattutto quando ci sono culture diverse, ma in generale con persone diverse ci sono esperienze diverse, storie diverse, non ce ne può essere una che oscura l'altra o che non permette all'altra di respirare. Quindi io trovo che questa sia una cosa molto bella. E così. E poi dall'altro lato del brunch avevamo per esempio la ricotta. Quindi non so, sai, sono tutte queste cose che secondo me danno un pochino più di rispetto, ti fanno sentire apprezzato anche quando ci sono delle differenze. Cioè, le differenze non sono niente di male, non bisogna dire, ah, ma noi siamo uguali, siamo bravi, siamo perfetti. No, siamo tutte persone diverse, questo capita anche con gli amici. Con il partner ovviamente o la partner si passa molto più tempo, si passa in maniera diversa. E c'è in generale un qualcosa, delle aspettative diverse, perché se da un lato quello che vogliamo fare è avere una persona che ci capisca, ci stia a fianco, con cui immaginare tutta una vita, sopra, queste sono cose che magari non so, non sono neanche più tanto rilevanti al giorno d'oggi, non lo so, però una sorta di vita in maniera armoniosa, di solito con gli amici queste differenze anche le esaltiamo, le prendiamo in giro in maniera ovviamente gentile e rispettosa, ma diciamo che in un certo senso le differenze con gli amici e con le amiche le prendiamo un pochino meglio, cioè diamo un pochino più spazio a queste differenze con gli amici e le accettiamo, diciamo guarda, in realtà io sono diversa da lei, abbiamo un rapporto completamente diverso con X, Y e Z, mentre a volte con la relazione si tende a pensare che dobbiamo essere sempre allineati, e invece ci sono delle differenze, secondo me, rispetto a delle differenze è essenziale. Io quindi non so se ho proprio dei consigli pratici per affrontare la convivenza in modo armonioso, però quello che direi è che secondo me è sempre la comunicazione, questa è la base, comunicazione, gentilezza, curiosità, comprensione. Io di queste cose parlo sempre quando dico che cosa secondo me fa funzionare una relazione, ed è sempre il parlare, il chiedere, il comunicare, chiedere come posso aiutarti se vedi che l'altra persona è stressata. Una delle cose belle di essere in due, ma a me è capitata per esempio anche in degli viaggi lunghi con delle amiche, è che è sempre un po' un equilibrio, quindi c'è una persona che è più stressata, l'altra un po' più tranquilla riguardo a una cosa, e poi su un'altra situazione la cosa magari è completamente ribaltata, e anche quando si è tutti e due più stressati c'è una persona che lo è comunque un po' meno, e l'idea è sempre capire un po' come possiamo aiutare l'altro quando è in questo momento di stress. Ci sono tante sfide, secondo me, che si affrontano quando poi si va a vivere insieme. E sono appunto quelle del mettere tantissime aspettative, del doversi immaginare questa vita armoniosa, un po' questa cosa del ah, ti cucino la colazione tutte le mattine, papà. E ci sono dei giorni in cui ovviamente la situazione sfugge di mano, perché non è che può essere sempre così. Io ho avuto un periodo che lavoravo da casa. E quindi il mio ragazzo andava al lavoro e quindi riuscivo per esempio a fargli il caffè la mattina, e non è per essere donna sottomessa, servizievole, era per fare una cosa carina mentre lui si faceva la doccia, suonava già il caffè fatto. E dall'altro lato, quando ho cominciato a lavorare, questa cosa non l'ho più fatta, e non è che lui è arrivato e mi ha detto: ah, ma tu mi dovevi dare, tu dovevi fare questo per me. Cioè, la vita insieme poi è diversa, è molto più semplice, molto più normale. Cioè, abbiamo passato un inverno a guardare serie TV e a un certo punto ci siamo detti: bah, forse dovremmo essere un pochino più social e vedere più persone. Però si va proprio a periodi. Secondo me, una delle cose, e ci sono un po' due scuole di pensiero, e ovviamente è più sulla relazione in generale, ma è collegato anche alla convivenza, che è o sostanzialmente ti impegni con qualcuno e sei committed e dici: sai cosa? No matter what, ovviamente a meno che non ci siano situazioni gravissime, qua parliamo di situazioni normali, io voglio stare con questa persona perché è vero, ci saranno alti e bassi, ma gli alti valgono la pena di tutti i bassi che arriveranno, perché i bassi ci sono momenti più duri, più difficili in ogni relazione, come in ogni convivenza. Lo dico, sai cosa? Opzione 2, io nella vita voglio essere felice, quindi se una cosa non va più bene, ne vado a cercare un'altra che mi dà più felicità, o cerco di sostanzialmente mollo quello che non funziona. E per me non c'è un giusto e sbagliato. Entrambe le esperienze sono valide e hanno senso. Io ero stata cresciuta forse molto di più con quella, inizialmente forse del commit, non lo so, però Insomma, sono anche, ovviamente, quando ci sono situazioni gravi bisogna estrarsi. Poi ecco, se parliamo appunto dei vantaggi del vivere insieme, ce ne sono tantissimi. La vita in due è molto più facile, fare le cose a casa in due è molto più facile, dividere l'admin, cioè a livello economico costa meno. C'è tutta una serie di cose e di benefici che sono portati al fatto di vivere in due, perché purtroppo abbiamo una società che è stata creata per la vita a due. Infatti leggevo un articolo molto interessante che parlava sostanzialmente del fatto che ci saranno tantissime, tantissime single o persone, non so come, comunque persone che vivranno da sole e che non saranno in una relazione tipo nell'anno 2030 o 2035, e questo creerà ovviamente un bisogno maggiore di case, perché se prima le persone vivevano due a due o anzi addirittura di più in alcune community, perché vivi con la nonna, con la zia, con la cugina, adesso c'è un bisogno per esempio di molte più case, quindi è interessante anche vedere gli impatti di quello che sta accadendo a livello della società. Infine avevo due domande che mi sono state fatte su Instagram a cui volevo rispondere perché le ho trovate molto interessanti, le possiamo un pochino tenere come chiusura dell'episodio, che sono: uno, quando è il momento giusto per andare a convivere? E questo ci porta un po' alla riflessione che facevamo all'inizio. Non c'è un momento giusto per andare a convivere, è una cosa che ti devi sentire te, non deve essere una pressione che viene dal partner, dalla tua famiglia, dalle persone fuori, dalle amiche, è una cosa che devi sentire te. Secondo me la devi sentire quando, cioè non la devi sentire, secondo me è una cosa che senti quando sei arrivato a una serie di conclusioni, che è quella spinta verso il futuro, una sorta di allineamento nelle cose che si vogliono. Cioè, nel senso, uno può anche andare a convivere dicendo: ma in realtà sapete cosa? La vita è strana. Io posso anche dire: guarda, noi siamo allineati solo per i prossimi 2 anni della mia vita, della nostra vita, perché poi vogliamo andare a fare tutt'altro. Per questi 2 anni decidiamo di stare insieme, pagare poco, avere una vita più avvantaggiata. Benissimo, anche questo va benissimo. In generale, però, direi se io e te oggi sappiamo che vogliamo cose completamente diverse, per esempio, io voglio continuare a divertirmi e tu vuoi mettere su famiglia domani, a un certo punto arriverà il momento in cui ci guardiamo allo specchio e diciamo: ma non vogliamo le stesse cose. Quindi ci vuole una sorta di allineamento, che non vuol dire volere le stesse cose, ma vuol dire essere aperti a trovare il compromesso. E quando non c'è più quel compromesso di base, che è il compromesso della relazione, di dire: it doesn't matter what, cioè non importa come lo faremo, ma lo faremo insieme, cioè troveremo un modo per farlo funzionare per entrambi. Quando non c'è più quel compromesso di base della relazione, la convivenza salta, salta tutto. Questa è stata un pochino la mia prima esperienza col mio ex, che a un certo punto non c'era più quel compromesso di dire: ma è stata una lotta, tipo io voglio questo, cercavamo uno sull'altro di far prevalere la nostra volontà, che non va mai bene. Non penso di doverlo dire, però non va mai bene. E l'altra domanda era legata proprio a questo: è come hai fatto a fidarti di qualcuno di nuovo dopo il divorzio? E anche questo è collegato a questa cosa del compromesso, perché quando il compromesso è saltato col mio ex, io c'è a dire che sono una persona molto positiva e ottimista di natura, perché insomma chi segue questo podcast dagli albori e dalle genesi sa che ho affrontato un aborto spontaneo, la rimozione di cellule precancerose, insomma, il divorzio, cioè ce ne sono stata licenziata, insomma, ce ne sono state di cose. E io comunque in generale sono una persona che mantiene un outlook positivo. Questo non per dire la positività tossica del se ci credo ce la faccio, se vuoi puoi, yeah. No, è più per dire, alla fine la mia psicologa mi ha detto una cosa importante, che è stata: tu puoi vedere la vita in due modi, o appunto che tutti ce l'hanno con te, o che gli alti e bassi ci sono nella vita di tutti e tutte. Cioè, ogni persona nella vita avrà sostanzialmente dei momenti in cui la vita le sorride e dei momenti in cui la vita le sorride meno. Questo ce l'hanno tutti, perché se tu chiedi alle persone di scrivere i loro scorsi 5 anni, nessuno ti dirà che è perfetto, però che quando hanno avuto un momento difficile, anche quello passa, finisce, si arriva dall'altro lato, che è una cosa che per esempio avrei voluto avere questa consapevolezza a 15 anni. Quindi sicuramente io, quando ho divorziato, quando mi sono separata e tutto, e stavo cominciando a conoscere qualcuno di nuovo, ovviamente non mi sono buttata tipo: ah, oddio, che bello, mi fido del primo che passa. però non posso neanche giudicare tutte le persone che incontrerò sulla base di un incontro sbagliato. Cioè, statisticamente non è così. Quindi io in questo sono anche un po' forse razionale. Io non posso pensare che tutte le persone siano persone di merda solo perché ho avuto una persona che in un certo periodo della sua vita si è comportata di merda per me. E questo non vuol dire che sia una persona di merda. Quindi anche questo, secondo me, questo è un lavoro che magari quando ci sono dei problemi di fiducia, ed in genere fiducia appunto verso l'altro sesso o lo stesso, verso me, potenziali partner, eccetera, è una cosa che bisogna affrontare magari in terapia, di dire, sai cosa, non riesco a fidarmi perché questa persona mi ha ferito e quindi penso che tutti mi feriscono. Cioè, ogni volta che abbiamo dei sentimenti così forti, bisogna sempre andarsi a chiedere da dove vengono, eccetera. La terapia secondo me aiuta a fare questo tipo di riflessione e cioè io mi ricordo quando mi sono lasciata con François e lui dicevo no, 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 io non voglio più uscire con nessuno, ho avuto questa cosa per un po' di settimane, voglio solo divertirmi, va, non starò mai più con nessuno, mi va bene così. E veniva da un fatto di volermi proteggere perché quando il compromesso della relazione è venuto a mancare, io sono anche stata, mi sono sentita ferita, mi sono sentita non protetta da quel patto che ci univa contro il mondo, che era il matrimonio, che quindi era ancora di più della convivenza. Quindi non lo so, poi ho fatto un po', il lavoro che ho fatto in terapia era già cominciato anni prima, quindi era già, le basi c'erano già, le fondamenta c'erano già, e da lì mi sono detta, alla fine è stato utile poter parlare di queste cose, perché poi quando conosci qualcuno che se non ti dà delle ragioni per non fidarti, perché non dovresti, e devo dire che appunto l'esperienza che ho avuto dopo è stata totalmente diversa, ma anche perché io ero una persona diversa, grazie alle esperienze, al lavoro fatto sul comprendere queste esperienze, i miei bisogni. Quindi no, come ho fatto a fidarmi, mi sono fidata, ma semplicemente perché appunto non, le cose possono sempre andare male. Io ne ho parlato in un episodio che mi è piaciuto molto registrare, che è L'arte di lasciare andare, in cui abbiamo parlato appunto del... Scusate, c'è Pesca che russa in tutto questo, quindi se sentite rumori è lei, però nell'arte di lasciare andare, ho detto, secondo me le relazioni, il lavoro, possono essere delle parentesi e prima cominciamo a accettare che le cose possano finire, prima cominciamo a vivere una vita molto più piena, perché apprezziamo ogni momento, cioè io con il mio ex ero lì a cercare di non farla finire, perché se finiva, chissà, cos'ero io, cos'era lui, cos'era il nostro matrimonio. In realtà è meglio che è finita perché personalmente nella mia vita ho potuto dare spazio a cose molto più belle. Quindi va bene accettare che le cose finiscono per lasciare il posto a alcune nuove. Quindi il come ho fatto a fidarmi non è super rilevante per me come domanda perché io comunque non ho problemi a fidarmi delle persone. Cioè io comunque credo che una persona si meriti fiducia, che se la debba guadagnare, quando se l'è guadagnata basta. Si può anche perdere, però in generale questa è un pochino la mia rule of thumb, regola del pollice. Io vi ringrazio per essere stato qui con me. Se avete delle riflessioni sulla convivenza o altre cose di cui vi piacerebbe di cui parlassimo in questo podcast, scrivetemi un messaggio su Instagram, Erika Isotta, e se vi è piaciuto questo episodio, date 5 stelline al podcast. Un abbraccio. E così siamo giunti alla fine di questo episodio di Embracing Life. Io spero di averti fatto sentire come a casa, ma soprattutto di averti offerto un momento di intimità e di riflessione. Se questo episodio ti è piaciuto, mi farebbe tantissimo piacere avere il tuo feedback. Mi puoi scrivere sui social media, su Instagram, dove sono come Erika Isotta, o sul profilo del podcast embracinglife.podcast, o anche su LinkedIn Erika Isotta Surace. Fammi sapere cosa ne pensi, taggami e lasciami una recensione da qualche parte. Inoltre, se ti va di supportare il podcast, seguimi sulla piattaforma di streaming preferita, Spotify, Apple Podcast. Segui il podcast e lascia 5 stelline. In questo modo mi aiuterai a far crescere la nostra community e a raggiungere sempre più persone. Infatti, una delle ultime cose che puoi fare è consigliarlo a tutti i tuoi amici. Inoltre, chi è interessato a collaborazioni o sponsorizzazioni, ci puoi anche contattare sui nostri social media. Quindi, grazie ancora per averci ascoltato. Ci vediamo al prossimo episodio di Embracing Life.